Io sono Antonio Dini, state ascoltando Digito Ergo Sum. Ho capito finalmente nel radiodramma cosa c'entri il computer con l'algoritmo, però mi sono completamente perso. Mi sono perso perché adesso mi dovete dire come si fa a uscire dal labirinto, quale algoritmo uso.
Beh, intanto ti sei perso perché è un labirinto e quindi è fatto esattamente perché tu ti ci perda dentro. E in realtà in questo caso non è così banale decidere quale dei due metodi
utilizzare. Però gli ascoltatori secondo me stanno vagando insieme a me.
Probabilmente sì, pensando a segnare per terra la strada migliore o a seguire la mano destra. Allora, proviamo a tenere la mano destra appiccicata alla parete della comprensione. Non è facilissimo decidere in questo caso quale dei due metodi è migliore, perché in realtà dipende un po' da come è fatto il labirinto. È abbastanza intuitivo pensare che se un labirinto ha una certa forma, ad esempio, girando sempre a destra finisci per fare una strada magari molto lunga, no? Invece in labirinti in cui l'uscita è subito a destra la trovi
subito bene. Mm-hmm. Questo qui perché, dunque, il metodo che segue è l'algoritmo, Dario, a
sì?
me gli occhi.
Vai.
Ho tutti gli ascoltatori dietro che mi seguono in questo momento.
Sento la pressione.
Senti la pressione. Il metodo è l'algoritmo. Il concetto di labirinto, perché questi algoritmi mi permettono di uscire da qualsiasi labirinto, è il problema da
Perfetto.
Cui voglio uscire, però non tutti i metodi vanno bene per tutti gli algoritmi in maniera molto economica e efficiente, nel senso che ci sono i labirinti della mano destra, i labirinti della mano, cioè i singoli labirinti, le istanze, magari conviene usare un algoritmo piuttosto che l'altro.
Ci sei arrivato.
Ci sono arrivato.
Bravissimo.
Sono uscito con
sì.
la mano destra, è giusto.
Per alcuni algoritmi, per alcuni labirinti, usare la mano destra ti fa uscire prima che usare l'algoritmo di Tremo e viceversa.
Quindi per alcune istanze lo stesso problema è meglio usare un algoritmo, per altri tipi di istanze lo stesso problema è meglio usare...
Sì, c'è una differenza però ancora da mettere in conto, e cioè le risorse che voglio usare.
Quello che dicevamo prima, le risorse, cioè?
Cioè, se io uso l'algoritmo della mano destra, se vuoi sto usando meno risorse, ho bisogno solo della mia mano
certo.
da tenere appoggiato a una parete. Con l'algoritmo di Tremo ho bisogno di un gesso e uno spazio
per esempio non
per
ho
scrivere.
Bisogno della luce accesa, perché mi basta toccare a destra, invece esatto. col gessetto se il labirinto è al buio non funziona mica tanto.
È vero.
Sì, poi se pensi al computer, questo discorso delle risorse diventa una cosa molto pratica, perché ci sono due macro risorse importanti. Una è il tempo, che ci mette la macchina a fare tutti i suoi calcoli, e l'altra è la memoria, cioè la quantità di spazio fisico in cui bisogna memorizzare i dati man mano che procedo. Per esempio nel caso di Tremo, tutte le volte che segno qualcosa è come mettere nella mia memoria un'informazione, quindi ne consumo di più, no?
Mattia, io sulla scaletta a questo punto ci ho scritto Mattia Pagliaio. Non so se è il momento per dirlo. È il momento per dirlo.
Pagliaio. L'abbiamo detto.
Sempre algoritmo. È algoritmo Mattia Pagliaio, cioè?
No, beh, in realtà è importante capire che a volte può essere molto facile dimostrare che un certo metodo esiste, o quindi che la soluzione di un problema esiste.
Certo.
No? Per esempio, se siamo davanti a un pagliaio e io ci butto un ago, probabilmente non faccio troppa fatica a convincerti che quel pagliaio contiene un ago.
Quindi, okay, il pagliaio è il problema. Io ancora non so che algoritmo uso, però so che risolvibile.
Il problema è l'ago nel pagliaio.
Il pagliaio.
Esatto. Quindi, siccome ce l'ho buttato, è facilissimo dimostrarti che il pagliaio contiene l'ago. Se però tu mi chiedi di spiegarti con precisione un metodo che ti permetta senz'altro di trovare il lago, sono un po' in difficoltà. Probabilmente non riesco a darti un algoritmo, a questo punto lo possiamo dire, che sia sufficientemente efficiente da poter essere utilizzato. Cioè, probabilmente l'unica cosa che ti posso dire è passa un pezzetto di paglia alla volta finché non trovi il lago. Questa è l'unica cosa
che mi viene
in mente.
La mano destra non ti aiuta in questo
esatto.
caso. E quindi non è così scontato arrivare alla soluzione, eh?
No, non solo, ma poi c'è una differenza fra sapere o meno che esiste una soluzione e trovarla. Cioè, e fornirla questa soluzione nei termini di, appunto, un algoritmo, cioè una descrizione specifica che ti racconta come fai. E una volta che ti ho dato la descrizione specifica, non tutte le descrizioni consumano, come diceva prima Dario, la stessa quantità di risorse.
Ma per esempio, faccio un esempio che non abbiamo scalettato, così mi dite subito se è un esempio che viene bene o se viene male. La mia password, se qualcuno vuole cercare di smontarla, calcolando questa cosa qui, io quando provo le password di indovinarla, quando calcolo, quando metti le password, puoi vedere se è una password resistente oppure se è una password debole, e mi dice: ah, questa qui non la azzeccano prima di 2000 anni. Che ha a che fare con questo, cioè che ci sono gli algoritmi per azzeccarla, però peccato ci vogliono 2000 anni.
Beh sì, quelli sono però degli algoritmi cosiddetti di forza bruta.
Ah,
no? Tu provi prima tutte le password di una lettera, quindi la password A, la password B, la password C e via discorrendo. Poi tutte quelle di due lettere, A, A, B.
E se io l'ho fatta di 20 lettere, numeri, punti e virgola, eccetera, ci metto una vita.
Ci mette una vita, anche di più di una vita. Attenzione che non è solo una questione di aspettare di più o di meno. In alcuni casi il tempo necessario per eseguire un numero di istruzioni che ti garantisce di trovare la soluzione è talmente elevato che la soluzione non la vedranno neanche i tuoi bisnipoti. O addirittura il tempo è maggiore della vita stimata dell'universo, dal Big Bang a oggi.
Ecco, attenzione che la forza bruta è equivalente a quello che dicevamo prima del pagliaio, cioè andare a cercare l'ago
filo per filo
per volta. No. Però in realtà, se tu come password hai scelto il nome delle tue fidanzate, e io conosco il nome delle tue fidanzate, ancora posso fare una ricerca per forza bruta, ma il pagliaio è molto più piccolo.
Cioè io ho avuto,
dipende da quante fidanzate hai avuto,
10 fidanzate, e quindi tu hai 10 tentativi, però alla fine lo azzecchi, quindi non ci metti 2000 anni, ma ce ne metti 5 minuti per
azzeccare.
Quindi
non proverò A, B, A, C, perché so che i nomi delle tue fidanzate non rispettano questo pattern, almeno non tutte.
Con l'elenco telefonico. Ecco, grazie per questa ottima immagine di me verso il pubblico. Quindi ci sono algoritmi che in effetti con lo stesso problema possono diventare complicati, eccetera. Ma ci sono i problemi, sono tutti uguali?
No, i problemi non sono tutti uguali, perché uno dei problemi, se mi passi il gioco di parole, in questo discorso è che è vero che gli algoritmi, cioè i metodi risolutivi, possono essere più o meno efficienti e che ci sono le istanze dei problemi, ma poi ci sono anche problemi che in sé possono essere più o meno complessi da risolvere.
Esempio.
È ovvio, per esempio, anche il discorso del password che facevamo adesso, tutto sommato, ha un senso. In sé il problema di trovare la password ha un certo livello di complessità che è comune a tutti. E poi la differenza che facevamo prima sulla complessità dipende dall'istanza, cioè quanto è lunga la password, che password ho scelto, eccetera. Però il problema di trovare una password è diverso da un problema, per esempio, di, non lo so,
trovare la strada in un labirinto.
Ecco, per esempio, che può avere una complessità differente in sé, cioè il problema può essere più complicato in sé.
Se vuoi, la difficoltà intrinseca di un problema è legata a quanto è complicato l'algoritmo più semplice che lo risolve. Se tu devi trovare un numero in una sequenza, vabbè, male che vada, ti basterà scorrere tutta la sequenza. Se ti va bene lo trovi prima, se proprio ti va male, sei sfortunato, è l'ultimo. Okay?
Però ci arrivi.
Ed è esattamente il problema che dicevamo prima dei sassi e delle pecore. Se invece di avere 10 pecore ho 100 pecore, ok, mi basteranno 100 sassi al posto di 10 sassi. Il problema invece che diceva prima Alfio di mettere in ordine i libri è un po' più complicato, perché se tu invece di ordinare 10 libri vuoi ordinare 20 libri, non dovrai semplicemente raddoppiare il tempo, ci vorrà un po' di più.
Cioè più del doppio, cioè diventa una cosa, se c'hai tanti tanti libri diventa una cosa tanto tanto complicata. Tra parentesi, noi quando parliamo di algoritmi, abbiamo detto prima che abbiamo capito che stiamo parlando di informatica, ma in realtà stiamo parlando di tutta l'informatica, no?
Certo, e fra l'altro di tutta l'informatica, e una delle, diciamo, invenzioni dell'informatica è proprio lo studio della complessità, del fatto di saper quantificare quanto è difficile un problema. Quindi una delle
oserei chiamarla informatica teorica, non so
sì,
come
esatto
dirla.
sì, questa è una tipica, proprio la riflessione sulla difficoltà dei problemi è un tipico ambito dell'informatica teorica. fra l'altro, uno dei risultati che a volte, abbastanza raramente, si riesce a ottenere con questi ragionamenti è anche riuscire a dimostrare che un problema non ha soluzione.
Esistono problemi che sappiamo, possiamo dimostrare che non hanno soluzione?
Sì, sì, questa è una cosa interessante.
A parte quelli di cui si occupa il Vaticano, ovviamente.
Ecco, però appunto, invece, diciamo così, la cosa interessante è che ci sono problemi anche ben posti, cioè definiti in maniera molto ben precisa, e che però si riesce a dimostrare che non hanno una soluzione. Quindi
Mattia, non è
difficile, non si può proprio fare.
A questo punto un esempio?
Allora l'esempio forse più classico è quello della quadratura del cerchio.
La famosa quadratura del cerchio rinascimentale come idea.
Anche prima. Comunque, quadratura del cerchio, allora, innanzitutto devi definire bene quali sono le cose che puoi fare. Okay. Nel caso della quadratura del cerchio, per esempio, sono le operazioni solo con la riga e il compasso.
C'era il trucco.
Poi devi definire bene qual è l'obiettivo che vuoi ottenere. Quadratura del cerchio, cioè trovare un quadrato che abbia la stessa area di un cerchio dato. Okay. E lo vuoi fare solo con riga e compasso.
È semplice.
Semplice.
Ci ha messo 2000 anni, però voglio dire semplice.
Esatto, però a un certo punto Liouville nel 1800, recentemente, si è riusciti a dire no, questo problema non ha soluzione. Ecco. Allora, quando trovi qualche cosa del genere, sei molto fortunato in realtà, perché da quel momento lì puoi dire a questo problema posso rinunciare a pensare.
Ti fermi, smetti di perderci tempo.
Sei sicuro che la soluzione non c'è?
Sì, perché una delle cose difficili nel cercare di capire se un problema ha soluzione è che il fatto che noi non ne abbiamo una in quel momento di soluzione non significa che non esista. Magari semplicemente non l'abbiamo ancora trovato. Questo è il problema. Non sappiamo mai se l'abbiamo già trovata o
Altro esempio?
Ah, per esempio, è come chiedersi, ma siamo sicuri che non esistano corvi bianchi?
Siamo sicuri?
È difficilissimo rispondere a questa
ascoltatori,
domanda.
Ascoltatori, se avete corvi bianchi a casa, ditecelo subito.
Perché sarebbe un'interessante scoperta. Nel senso che è facile dimostrare che esistono animali di un certo colore. Basta trovarne uno e mostrarlo, no? Ma dimostrare che non ne esistono di un certo colore diventa un po' più complicato, perché dovresti averli visti in qualche modo tutti, ma non sappiamo a priori quanti sono, no? E quindi finché non incontro una di soluzione, come gli algoritmi, finché non incontro la soluzione non posso dire se non esiste o se non sono io che non riesco
questo
a
trovare. Questo è fantastico, perché è una cosa teorica, poi ci costruisci tutto il software del mondo, però sostanzialmente algoritmi, problemi, e i problemi non sono tutti uguali, ci sono problemi più problemi degli altri, sembra stupido però dirlo così, però riuscire a compararli, a dividerli in classi di problemi differenti mi sembra che non sia niente affatto banale, ma estremamente utile, perché poi l'applicazione vuol dire sviluppare algoritmi per risolvere quei problemi, oppure non svilupparli perché non sono risolvibili, oppure...
Non solo, posso anche fare un'operazione molto interessante, cioè io trovo un algoritmo e dimostro, faccio vedere che sta in una certa classe di problemi, cioè ha un certo livello di complessità, no? È un certo livello di difficoltà. A quel punto voglio capire in che livello di difficoltà ha un altro algoritmo. Non devo per forza far vedere che ha quel livello di difficoltà, posso semplicemente dimostrare che ha lo stesso livello di difficoltà del primo che avevo trovato. E a quel punto sono riuscito a fare una classificazione
di problemi che hanno
quel livello di complessità.
Tra l'altro, Antonio, vale forse la pena di ricordare che se vuoi guadagnare $1,000,000...
Ah, ecco, questo sì, è la parte che mi interessava.
Esatto, ecco.
È il motivo per cui poi parlavamo di questa cosa, come farmi guadagnare $1,000,000.
Esatto, bene, basta che trovi un modo per sapere... perché questo è uno dei grandi problemi irrisolti dell'informatica, se i problemi facili sono, o meglio, se i problemi difficili sono riportabili a quelli facili.
Cioè, se puoi ridurre un problema difficile a un problema più facile.
A un problema più facile.
E quindi risolverlo più facilmente.
Esatto. Per ora non ci è riuscito nessuno.
Presumo non basti dire sì certo, ma visto che stiamo parlando di algoritmi, devo anche far vedere, tirare fuori la spiegazione per risolvere un problema. Noi oggi forse siamo riusciti a fare una cosa che forse col computer non sembra abbia direttamente a che fare tantissimo. ma in realtà, se non altro, risponde e giustifica un antico proverbio cinese. Cioè, siamo riusciti a dire che se vedi un uomo che ha fame, non regalargli un pesce, ma insegnagli a pescare, cioè non dargli
dagli l'algoritmo per trovare il pesce,
che mi sembra alla fine di una puntata così teorica sia una risoluzione molto pratica e concreta di facile applicazione. Da domani tutti sui Navigli a spiegare come si pesca i pesci o quant'altro. Io sono Antonio Dini, avete ascoltato Digito Ergo Sum, con me c'erano Dario Malchiodi, Alfio Ferrara, Mattia Monga, la produzione di Violetta Lonati.